Ringrazio il Signore per il privilegio che mi dà anche di condividere con voi queste riflessioni che saranno, penso, anche di spunto per ognuno di voi. Quindi vedremo il ruolo principale del credente nella Chiesa, o meglio, il primo ruolo di un nato di nuovo, di una persona che è un credente, un figlio di Dio. Voglio portarvi in Efesini, capitolo 4. Dal versetto 1 al versetto 3. Sono brani che conosciamo molto bene. Efesini capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 3. L'Apostolo Paolo dice: Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Amen. Allora, l'Apostolo Paolo qui parla prima di tutto della parola vocazione. La parola vocazione è la chiamata che Dio ci ha rivolti e dice: comportatevi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Cosa significa? Significa che il nostro comportamento deve avere lo stesso peso e lo stesso valore di quello che è la chiamata di Dio, che noi siamo diventati figli di Dio. Quindi l'Apostolo Paolo dice: voi avete ricevuto una chiamata, siete entrati nel regno di Dio, siete diventati figli di Dio, bene, comportatevi di conseguenza. E questa vocazione ci porta, questa chiamata, prima di tutto in questo ruolo principale del credente nella Chiesa, a quello che è conservare l'unità con il vincolo della pace. E ci sono delle caratteristiche, l'umiltà, elenca l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza e l'amore. Perché il bisogno di queste caratteristiche per adempiere alla chiamata di Dio nella Chiesa? Perché seppure con le buone intenzioni, magari di tenerci uniti, di tenerci tanto cari tra noi, in realtà, se guardiamo prima di tutto noi stessi e ogni persona che compone la Chiesa, siamo pieni di sicuramente difetti. E forse ci guardiamo l'un l'altro e diciamo: ma forse quel fratello o sorella è un ipocrita, è un bugiardo o è svogliato, oppure non vuole aiuto. E la mia e la tua vocazione in questo modo sparirebbe nell'arco di meno di 5 minuti. Per questo c'è bisogno di queste caratteristiche, per tenerci uniti. E perché abbiamo quindi dei difetti, dei lati da migliorare, e perché se fossimo perfetti la Bibbia non ce lo direbbe nemmeno di avere queste caratteristiche. E quindi vediamo che questo è quello che ci dice il messaggio biblico, altrimenti se noi non conserviamo l'unità della Chiesa per mezzo dello Spirito, allora stiamo disubbidendo a questo comando, perché l'Apostolo Paolo dice: vi esorto, cioè vi incoraggio a comportarvi in questo modo e a tenere la Chiesa, a conservare l'unità. E l'Apostolo Paolo parla del vincolo della pace, che non è la pace di cui si parla oggi, come dice Gesù anche, non è la pace che il mondo dà. Non è la bandiera che si sventola con i sette colori con scritto pace, ma è quella pace che la Bibbia, la parola di Dio ci invita ad avere. E voglio portarvi in Romani capitolo 14, versetto 19, dove l'Apostolo Paolo, in modo molto chiaro, ci parla di questo. Romani capitolo 14, versetto 19. C'è scritto: cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. È bellissimo per questo versetto perché l'Apostolo Paolo dice: fate di tutto affinché raggiungiate l'obiettivo, cioè tutte le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. E qui lo vedremo anche dopo, c'è quell'elemento molto importante, essenziale e unico della vita cristiana senza il quale non possiamo fare a meno, che è l'amore. Dice di portare tutte le cose che contribuiscono alla pace Dice conseguire, cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace. Vuol dire che ognuno deve portare il suo contributo affinché ci sia questa pace, questo vincolo della pace. E quindi, come la domanda che mi sono posto, come si raggiunge la pace fra tutti e quindi l'unità? Perché abbiamo letto che c'è questa unità col vincolo della pace, qualcosa che vincola, che lega, che è la pace, ma come si raggiunge? Come ho detto prima, ci sono almeno quattro caratteristiche che l'Apostolo Paolo elenca, che sono l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza e l'amore. E le voglio vedere brevemente una per una. L'umiltà è la virtù per la quale l'uomo riconosce i propri limiti, rifuggendo a ogni forma di orgoglio, di superbia e di ipocrisia. Ed è un lavoro praticamente che noi dobbiamo permettere a Dio che faccia su noi stessi. È un lavoro che dobbiamo fare in modo che il Signore lo faccia in noi. E mi ha colpito una frase del predicatore Moody che dice a proposito: credo fermamente che nel momento in cui i nostri cuori saranno svuotati di egoismo, ambizione e tutto ciò che è contrario alla legge di Dio, lo Spirito Santo verrà e riempirà ogni angolo dei nostri cuori. Ma se siamo pieni di orgoglio e presunzione, ambizione ed egoismo, piacere e mondo, non c'è spazio per lo Spirito di Dio. Credo che molti uomini preghino Dio di riempirli quando sono già pieni di qualcos'altro. Prima di pregare che Dio ci riempia, credo che dovremmo pregare che Dio ci svuoti. Ci deve essere uno svuotamento prima che ci possa essere un riempimento. E quando il cuore è capovolto e tutto ciò che è contrario a Dio è rovesciato, allora lo Spirito verrà. È straordinaria questa frase del predicatore Moody, perché è proprio vero. Il primo lavoro che dobbiamo fare per contribuire a questa pace, ognuno di noi, è proprio nell'umiltà. E voglio portarvi in un verso molto conosciuto, in Filippesi capitolo 2, versetto 3. Filippesi capitolo 2, versetto 3. Dice così: non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. E mi sono appuntato, bisogna stimare gli altri superiori a se stesso con umiltà, e l'Apostolo Paolo lo sottolinea, e non con finzione. E più di una volta, anche prima, abbiamo sottolineato quello che non è l'umiltà, cioè l'ipocrisia. E un'altra frase che diceva Moody era che tante caratteristiche si possono anche recitare, si possono imitare, ma l'umiltà non si può imitare. E quindi, quando noi permettiamo a Dio di fare questo lavoro su noi stessi, allora, come dice anche l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Filippesi, noi stimeremo gli altri, cioè daremo un valore agli altri, perché stimare significa questo, superiore a noi stessi, e diremo: quel fratello, quella sorella, sì, umanamente, se guardo con i miei occhi, magari anche sono bravo a vedere le persone, sicuramente sono inferiori di me umanamente, diremmo noi. Però invece la parola di Dio ci porta a dire: la tua stima non deve essere fatta sui tuoi propri calcoli, ma la tua stima deve essere fatta su quello che dice la parola di Dio. Dice: stima agli altri superiore a se stesso, a te stesso. Quindi dice: non devi fare una cernita, non devi dire questo è migliore, quest'altro perché questo ha fatto questo, allora è migliore, oppure perché questo. No, stimi gli altri superiore a se stesso. Ed è straordinario. E sappiamo anche l'Apostolo Paolo, le diverse realtà di chiese con cui si confrontava, che non erano sempre di un livello spirituale, infatti le rimproverava, non erano sempre di un grande livello spirituale, le rimproverava, eppure dice: stimate gli altri superiori a voi stessi. E poi un'altra caratteristica che dice in Efesini l'Apostolo Paolo nel capitolo 4 è la mansuetudine. La mansuetudine è una caratteristica straordinaria perché è l'inclinazione ad accettare l'altrui volontà con mitezza e dolcezza. E ovviamente la volontà, in questo caso, dobbiamo dire quella di Dio. E come ho detto poco fa, Sicuramente abbiamo tutti quanti dei caratteri diversi, dei problemi diversi, dei modi di fare diversi, e quindi c'è bisogno che ognuno di noi faccia un'azione, una cosa molto importante, che voglio descriverlo attraverso il passo di Isaia, capitolo 58, versetto 12, che è un passo molto illuminante a proposito. Isaia capitolo 58, versetto 12. Nel contesto Dio parla a Israele perché praticava un digiuno ma con ipocrisia e non praticava le leggi di Dio come avrebbe dovuto, e a un certo punto Dio, volendo anche incoraggiare il popolo a proseguire la via, al versetto 12 dice: i tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Quindi dice: tu rialzerai le fondamenta, sarai chiamato il riparatore delle brecce e il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. E mi collego a Galati capitolo 6, versetto 1. Galati 6, versetto 1. Che dice così: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Appunto la caratteristica che stiamo vedendo adesso. Quindi, se vediamo il punto precedente, che era l'umiltà, e quindi dobbiamo dire: se abbiamo fatto lavorare Dio nella nostra vita, saremo sicuramente dei credenti spirituali, quindi guidati dallo Spirito, accettando questa chiamata di Dio ad essere, come c'è scritto in Isaia, dei riparatori di brecce. E quindi forse delle volte diciamo: ah, nella chiesa non va bene me niente, a me non piace questo, a me non piace l'altro. Ed è vero, ci possono essere delle cose che non vanno, però noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo riparare le brecce, non allargarle, perché tante volte è più facile forse allargare le brecce. Oppure, come dice in Isaia, di rialzare le fondamenta, dobbiamo rialzare, non abbassarle. E quindi c'è bisogno di avvicinarci gli uni gli altri. E quante volte c'è, anche martedì è stato detto, gli uni gli altri, questa reciprocità in ogni cosa. E anche verso chi non vuole, perché per esempio ci sono peccati che creano delle brecce, come la maldicenza. Ci sono anche il fatto di giudicare dei peccati, quindi di giudicare e di guardare sempre il male, e quindi abbassano, scoraggiano i credenti. E invece l'Apostolo Paolo qui al capitolo 6 di Galati dice: voi che siete spirituali, rialzatelo con uno spirito di mansuetudine. E la mansuetudine è quella caratteristica molto legata a quella che è la misericordia. Come Gesù disse ai farisei: voglio misericordia e non sacrificio. E quindi vediamo che oltre all'umiltà si aggiunge quella che è la mansuetudine, e quindi vediamo ogni tassello. Quindi Dio deve lavorare nella nostra vita per abbassarci, dobbiamo guardare gli altri con occhi diversi, e poi la mansuetudine. Quindi possiamo fare un lavoro, dare un nostro contributo nella Chiesa, non per allargare magari qualche piccola crepa che già c'è, non per rompere ciò che non va, ma anzi per essere quelli che aggiustano. E poi un'altra caratteristica è la pazienza. La pazienza è la disposizione alla moderazione, alla tolleranza e alla sopportazione, non verso il peccato, perché la Bibbia condanna la sopportazione e la tolleranza verso il peccato, ma gli uni gli altri. In Giacomo capitolo 5, versetto 7, c'è questa descrizione. Giacomo 5, dal versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, affinché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco il giudice alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli serbò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. La Bibbia, in realtà, ogni volta che la leggiamo e leggiamo attentamente anche quei passi che conosciamo bene, ci pone davanti delle sfide. È difficile non lamentarci degli altri. Per esempio, siamo in un ambiente di lavoro e allora c'è una cosa che non va, dovrebbe essere fatta in un altro modo, oppure ci trattano in un certo modo e quindi ci viene automatico lamentarci. Anche in un contesto di chiesa può venirci automatico lamentarci. Ma l'Apostolo Paolo, Giacomo, parlando della pazienza e della venuta del Signore, al versetto 9 dice: non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco il giudice alla porta. Ciò che la parola di Dio ci porta a vedere è questo, che è normale per quello che siamo, tutti quanti noi, abbiamo dei difetti, siamo ancora in un corpo di peccato. Questo non vuol dire che bisogna sopportare e supportare il peccato, ma bisogna pazientare anche gli uni verso gli altri. Perché dice, chi giudica sta arrivando, non siamo noi continuamente a lamentarci gli uni degli altri. E quindi è facile lamentarsi, è difficile insistere con pazienza nei confronti degli altri. E quindi da questo possiamo comprendere che per capire le cose ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le sue modalità, ma con la pazienza, con la preghiera, si arriva. E l'Apostolo Paolo incoraggia a Timoteo proprio a fare questo. In Seconda Timoteo capitolo 4 versetto 2 l'Apostolo Paolo dice a Timoteo di predicare, di insegnare in ogni occasione favorevole e sfavorevole, e dice di insegnare con pazienza. E anche per Timoteo, anche Timoteo aveva davanti questa sfida: insegnare in ogni occasione e con pazienza. Ed è importante anche quest'altra caratteristica. Arriviamo all'ultima caratteristica, che è l'amore. L'amore è la dedizione appassionata ed esclusiva volta ad assicurare reciproca felicità. In Romani capitolo 12, lo leggiamo al versetto 9, Romani 12 al versetto 9 c'è scritto questo. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male ed attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Dice: l'amore sia senza ipocrisia. E questo cosa significa? È un po' come di quello che abbiamo visto per l'umiltà. È un lavoro che prima dobbiamo permettere al Signore di fare in noi. Perché dice: l'amore sia senza ipocrisia. Cioè, nel senso, il fatto che noi siamo chiamati ad amare gli altri, e come c'è scritto anche in Romani 13:8, che l'amore è un debito che abbiamo nei confronti degli altri, deve essere però non un amore fatto per finta, un amore dato per finta, perché l'amore significa dare e darsi. Non significa darsi e dire: vabbè, lo faccio perché almeno stanno in silenzio, oppure lo faccio così ho la coscienza a posto. No, deve essere senza ipocrisia. Infatti dice: aborrite il male ed attenetevi fermamente al bene. E poi dice: quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. E allora anche qui Dio ci pone davanti una sfida e dice: pensiamo a tutti i fratelli, li stimo più di me? Le brecce le apro o le cerco di chiudere? Sono paziente verso gli altri? E il terzo, l'amore. Ho un pieno affetto per i miei fratelli e sorelle? Perché è facile, dice Gesù, diceva, salutare chi ti saluta, come fanno i farisei, è facile fare un favore a chi ti fa un favore, ma Gesù dice addirittura ama il tuo nemico. E quindi, in conclusione, attraverso questi passi, Vediamo questi quattro passi, quello dell'umiltà, della mansuetudine, della pazienza e dell'amore. Vediamo che si conserva il legame pacifico dell'unità. E conservare significa proteggere. E noi forse conserviamo volentieri il nostro cellulare, il nostro portafoglio, il biglietto della vacanza. Conserviamo e proteggiamo bene la nostra famiglia, la nostra auto, proteggiamo la nostra reputazione. E la domanda che mi sono fatto, sto proteggendo l'unità della Chiesa? E anche questa è una domanda che dobbiamo fare. Sto proteggendo, conservando l'unità della Chiesa? In ultimo, leggiamo solo a conclusione, solo una lettura, sempre Efesini capitolo 4. Il versetto 16. Efesini 4:16 dice: da lui, cioè da Cristo, tutto il corpo, che è la Chiesa, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Amen.